cari fratelli e care sorelle, dalle preghiere che abbiamo sentito oggi, io credo che diciamo, viene fuori la necessità che abbiamo di avere un rapporto continuativo col Signore, una confidenza che ci permette di poter chiedere qualsiasi cosa. Io credo che il Signore voglia dei credenti che dipendano totalmente da Lui, e questo è venuto fuori dalle preghiere dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Un credente che si faccia guidare, sia umile e sia in grado di ascoltare come il Signore parla ai nostri cuori e come il Signore parla alla nostra Chiesa. Stamattina ho letto un versetto in Isaia che dice: egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire, non la farà udire per le strade. Ecco, questo è il modo che ha il Signore di parlarci. Ci parla diversamente da come noi siamo abituati a parlare tra di noi e come noi siamo abituati a rapportarci con le cose del mondo. Quando uno urla, il Signore ci parla in modo sommesso. Quando una persona è reticente, si ferma, si nasconde, Lui ci prende, ci scuote e ci quasi ci urla all'interno del cuore per poterci svegliare dal torpore. Adesso per oggi avevo letto in settimana due brani che magari leggiamo insieme, così da poter vedere se il Signore riesce a darci quello che nel mio cuore credo sia venuto da Lui in questa settimana. Allora, per prima cosa leggerei il Salmo 139. Richiedo serenata a leggerselo.
Sì, io ho la traduzione ancora.
Va bene. Per quelli che hanno la Bibbia come la mia, pagina 620.
Mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, o Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi, la notte risplende come il giorno, le tenebre e la luce sono uguali per te. Sì, tu hai formato le mie interiora, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre, io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose, e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa del cuore del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Certamente tu cederai l'empio, oh Dio. Perciò voi, uomini di sangue, allontanatevi da me. e si parlano contro di te perfidamente. I tuoi nemici fanno uso del tuo nome invano. Non odio forse quelli che ti odiano, o Eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te. Io li odio di un odio perfetto. Essi sono divenuti miei nemici. Investigami, mio Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. E vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna. Amen.
Poi l'altro brano che vorrei leggere è dal Vangelo di Giovanni, a pagina 1051. Lo leggo io. Capitolo 1, pagina 1051, versetto 45, dal 45 al 51. E dice, Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazaret, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Natanaele gli chiese: da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Sono due brani che credo siano strettamente correlati, perché parlano del desiderio dell'uomo di andare incontro al suo Salvatore. Due persone che comunque hanno conosciuto il Signore, Natanaele e a suo tempo Davide, che ha scritto questi salmi. Vi lascio solo alcune notizie storiche. I salmi sono degli inni che venivano composti a lode del Signore nell'antichità. Sono stati scritti 150 salmi che sono divisi in 5 libri, e il re Davide ne ha composti la maggior parte, 73. Sappiamo che questi inni venivano cantati e suonati, accompagnati con degli strumenti, durante l'epoca del Secondo Tempio e anche in precedenza, perché molti, che non si sa diciamo da chi sono stati composti, si pensa siano forse stati composti comunque anche da Davide, molti di questi canti erano ancora antecedenti all'epoca del Secondo Tempio. E comunque facevano una parte, erano una parte molto importante della funzione religiosa che si teneva nel Tempio di Gerusalemme. E sappiamo anche che Davide era un ottimo poeta e un bravissimo musicista, che si costruì da solo 4.000 strumenti per poter fare un'orchestra diciamo con la quale accompagnava questi inni al Signore. Il Salmo 139 è praticamente un inno che Davide innalza al Signore, dove Davide, che conosceva molto bene il Signore, riconosce quali sono le caratteristiche che il Dio di Israele aveva e quali erano quelle che si erano manifestate a lui. Il brano è diviso in più parti. Nella prima parte Davide riconosce quanto il Signore sia in grado di conoscerlo a fondo. Sa che il Signore lo esamina e lo scruta dall'alto. Addirittura dice che il Signore sta di fronte, alle sue spalle, e lo circonda. e poi dice: la conoscenza che è di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Questo significa che Davide percepiva comunque che il Signore lo conosceva più a fondo di quello che lui conosceva se stesso, e quindi questo è un modo di riconoscere la grandezza e la superiorità che il Signore aveva nei confronti di Davide, che pure era il re ed era la persona più importante in Israele. Questa conoscenza che Davide aveva si basava su un rapporto sincero di fiducia che c'era tra il re e il suo signore, un rapporto che era, diciamo, costruito sin dall'infanzia di Davide e portato avanti tutta la sua vita. Sappiamo che questo può essere possibile solamente se si ha una comunione e una corrispondenza sincera anche tra le persone. Vediamo che quando due persone si conoscono, prima subentra, diciamo, l'aspetto più superficiale, che è quello che si vede, l'apparenza, e le persone iniziano a conoscersi per quello che uno può percepire solamente da un contatto superficiale. È appunto quello che vediamo. Poi, man mano che gli esseri umani si conoscono, si parlano, e attraverso la parola che c'è stata, che è uno strumento utilissimo e grandissimo che ci è stato dato dal Signore, si inizia a interagire con le altre persone, si inizia a comunicare i propri sentimenti e il proprio modo di essere, il proprio carattere. Quindi, e questo è un rapporto che è così solamente se è un rapporto vero, perché sappiamo che due persone che si vogliono veramente bene sanno che la cosa fondamentale è avere sincerità di rapporto, avere rispetto dell'altra persona e comportarsi in modo tale che l'altra persona non sia dispiaciuta, non abbia a soffrire del male dal nostro comportamento. Quindi, e questo si rifà a quello che è il messaggio del Vangelo, che non stimiamo noi più di quello che è dovuto, più degli altri, stimiamo gli altri più di noi stessi e amiamo gli altri più di noi stessi. Davide queste cose le conosceva anche se non aveva conosciuto Gesù, perché sapeva che quello che per poter vivere aveva bisogno di questo rapporto continuo col Signore. Davide era una persona eccezionale, con delle grandissime doti umane, dei grandissimi difetti, però quello che aveva, che non avevano le altre persone dell'antichità, era questo rapporto continuo con Dio, che si esplicava in tutte le fasi della sua vita, da quando era in guerra, a quando amministrava lo Stato, a quando si trovava in pericolo, a quando commetteva degli errori. Era sempre attento a rivolgersi al Signore, cercare di essere compreso e perdonato, e soprattutto cercare di comportarsi in modo conforme a quella che era la volontà del Signore. Lui riconosce che man mano che si va avanti nel leggere il Salmo, che il Signore è onnipotente e onnisciente. L'onniscienza si vede nei primi 6 versetti, poi dal versetto 7 in poi riconosce anche che Dio è onnipresente. Infatti dice: se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. E quindi è un'altra caratteristica di Dio che Davide è riuscito a cogliere. Dice che le tenebre non possono nascondergli nulla e la notte per il Signore è chiara come il giorno. Poi lo riconosce ancora come creatore. Infatti dal versetto 13 dice: sei tu, Signore, che hai formato le mie reni, che mi hai tessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Riconosce che le sue opere del Signore sono meravigliose, ma soprattutto ti dice: l'anima mia lo sa molto bene. E poi continua ancora dicendo: e nel tuo libro erano scritti tutti i giorni che mi erano destinati. Quindi è un altro aspetto della conoscenza che ha Davide del Signore, oltre a conoscerlo come confidente, perché sa che il Signore esamina il suo cuore, sa che il Signore lo trova anche nei posti più lontani della terra, lo riconosce anche come creatore, sa che è stato da lui creato, quindi pone il giusto ordine nella sua vita, nel rapporto che ha con il Signore. Prima il Signore, sa che lui dipende dal Signore, e poi dopo sa che esiste Davide, sa che esiste lui. E oltretutto, rendendosi conto di questo, dice: quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, Dio, quanto è grande il loro insieme. Quindi riconosce che la sapienza di Dio è infinitamente superiore a quella umana. Riconosce che addirittura il Signore sapeva dell'esistenza di Davide prima ancora che Davide venisse alla luce, prima ancora che Davide fosse formato nel seno di sua mamma. Oppure dice: quando le mie ossa erano intessute nelle profondità della terra. Quindi dà un'immagine, diciamo, quasi completa di Dio, anche se è impossibile rappresentarlo Dio, lo sappiamo perfettamente. Però lui ci prova col suo cuore, con la sua anima, e si slancia verso il Signore, cerca comunque di dire quello che ha nel cuore, confortato dalla realtà e da quello che osserva attorno a se stesso. Poi dopo, andando avanti nella lettura del Salmo, si riconosce comunque che il Signore, diciamo, non è solo un'adorazione e basta del Signore, questa è anche un riconoscere che il Signore vuole la giustizia, perché dice: tu ucciderai l'empio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente, i tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Quindi Davide, riconoscendo la grandezza di Dio, riconoscendo che Dio l'ha creato, riconoscendo che Dio è superiore a tutti gli esseri umani e a tutte le cose del creato, non si vanta di questa sua sapienza, ma diciamo, fa vedere la sua umiltà, perché dice: un attimo, io potrei avere delle cose che non mi sono conosciute, che mi allontanano dal Signore, perché si rende conto che attorno a lui ci sono persone che utilizzano il nome del Signore per quello che ha detto Renata, per la vanità, c'era scritto, e qua dice menzogna, per sostenere la menzogna. Quindi si rende perfettamente conto che il Signore, bisogna parlare del Signore in modo giusto e vero, bisogna non servirsi del nome del Signore per dei secondi scopi, degli scopi subdoli da ipocriti, perché questo è la rovina. E Davide questo lo sa perfettamente, infatti dice che lui odia di un odio perfetto i nemici del Signore. Questo è ancora un aspetto molto bello del carattere, dell'animo di Davide, perché sappiamo che all'epoca c'era la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, e invece Davide non si dice che gli odia di odio perfetto, ma si ferma a questo, perché sa che al Signore aspetta la vendetta. Infatti ci ricordiamo un episodio quando lui era inseguito dal re Saul, Davide si è comportato in modo diciamo completamente diverso da quello che si comportavano le altre persone all'epoca. Infatti ha risparmiato il re Saul pur avendo la possibilità di farsi giustizia. Quindi oltretutto riconosce ancora che la giustizia è nelle mani del Signore. E questo moto di umiltà fa sì che Davide sia gradito al Signore, perché sappiamo che è stato innalzato da Dio Davide come re di Israele. E poi arriviamo al punto fondamentale che ci collega poi al Vangelo di Giovanni. Davide chiede di essere esaminato e di conoscere e di far conoscere il suo cuore al Signore. in modo da essere messo alla prova per vedere se c'è in lui qualche cosa a lui oscuro che lo allontana, in modo tale da farsi guidare in quella che è la vita eterna, la via eterna. Quindi Davide, pur non conoscendo Gesù, aveva già in sé, dentro il suo cuore, il significato di eternità, che si capisce da quest'ultima frase e anche dalla parte precedente, che dice che il Signore lo conosceva prima ancora che lui fosse nato nel grembo di sua madre. Questo ci riconduce al Vangelo di Giovanni, nel rapporto che c'è tra Gesù e Natanaele. Anche qui è bellissimo l'avvicinamento tra Gesù e Natanaele. Natanaele era un israelita. Qua non ci dice se era una persona buona o una persona cattiva. Di sicuro era una persona come ce ne sono tante altre. Però quello che è piaciuto a Gesù di Natanaele è che ha creduto solo perché Gesù gli ha detto che l'aveva visto. Ed è, questo è commovente, perché vuol dire che Gesù, quindi il Signore, come lo conosciamo noi, perché Gesù sappiamo che è l'impronta di Dio, è l'impronta dell'essenza di Dio, come sta scritto nella Bibbia, sappiamo che Gesù conosce il nostro cuore a fondo. Però quello che è piaciuto a Gesù non è il fatto che Natanaele gli è andato incontro in modo spontaneo, però Natanaele ha creduto senza che ci fosse bisogno di qualsiasi altra cosa da parte di Gesù. Perché prima cosa è successo? Che Natanaele ha detto una cosa che può sembrare persino brusca a Gesù, che diciamo, c'era Filippo che diceva: vieni, abbiamo trovato Gesù, quello di cui parlano, il Messia di cui parlano i profeti nell'antichità. E Natanaele se ne esce fuori con una frase che può suonare molto brusca agli occhi delle persone del mondo, e dice: può venire forse qualcosa di buono da Nazareth? E questo è un commento umano, terreno, perché probabilmente all'epoca Nazareth era una città dove ci si comportava male, c'erano delle persone magari che non erano stimate dagli altri ebrei. Però Natanaele era una persona da questo modo di comportarsi e di esporsi di fronte a Gesù, era una persona semplice, pura nel suo cuore, e che non si vergognava di dire quello che pensava e quello che aveva in cuore. E questo è piaciuto a Gesù, perché ha visto che non era una persona ipocrita, che non si lasciava trascinare da... si è lasciato, diciamo, ha creduto e si è completamente arreso a Gesù quando Gesù gli ha detto: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Allora Natanaele cosa ha detto? Rabbì, tu sei figlio di Dio, tu sei re di Israele. Ha riconosciuto che subito Gesù era il figlio di Dio e il re di Israele. E questo che è piaciuto a Gesù, la semplicità e il disarmo che ha avuto il cuore di Natanaele di fronte a Gesù che l'aveva smascherato. Pur avendo detto qualcosa di brusco, Gesù non ha guardato all'apparenza, alla forma esteriore del rapportarsi di Natanaele con lui, ma ha guardato quello che aveva nel cuore. È questo che ha fatto di Natanaele un figlio di Dio. E questo ci deve far pensare, quando noi magari pensiamo a quello che possiamo avere nella vita di tutti i giorni, perché molte volte ci ragioniamo e ci comportiamo come se tutto ci fosse dovuto. E invece quello che ci chiede il Signore è di essere semplicemente noi stessi, di essere puri e semplici nella ricerca della verità, di dire la verità come gliel'abbiamo nel cuore. E infatti dopo Gesù gli disse a Natanaele: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. E prima ancora dice: tu vedrai cose maggiori di queste. Quindi la vera strada per essere dei seguaci di Gesù fedeli, semplici e seri è quella di non badare a noi stessi, non badare a quello che può pensare la gente, quello che è la strada che dobbiamo fare, ma badare solo alla verità e badare solo a raggiungere il cuore del Signore. Lasciarsi penetrare dalle parole del Signore senza porre barriere. E questo che ha fatto Natanaele, si è arreso completamente e ha riconosciuto subito Gesù, senza bisogno che gli altri glielo spiegassero. E io credo che il Signore voglia dei credenti semplici e puliti di cuore, così come era Natanaele e così come era Davide, nonostante ha combinato molti peccati e ha fatto anche del male ad altre persone, pur essendo un uomo di guerra. Però queste due figure hanno tutte e due la stessa comunione diretta con Dio. È questo che ha salvato Davide da numerose difficoltà della vita, è questo che ha salvato Natanaele. Quindi la preghiera che possiamo fare oggi, che mi viene da fare oggi, è quella di lasciar perdere tutte le zavorre che ci tengono ancorati al nostro mondo terreno, questi artigli che ci tengono ancorati alla roccia, come quasi che ci portano via le dita, però ci allontanano dal Signore. È questo che il Signore ci vuole dire, di lasciar perdere noi stessi, di lasciar perdere le sciocchezze che ci allontanano da Lui, e di avere un rapporto diretto con Lui e cercarlo di riconoscerlo in tutti i momenti della nostra vita, quando siamo con gli altri, dal rapporto con gli altri. Quando il Signore è con noi, il rapporto con gli altri diventa naturale, diventa semplice, uno va in profondità delle cose e le persone si conoscono e si possono conoscere sempre di più, perché è il Signore che ci guida all'interno di questa conoscenza. Non ci fa badare alle cose superficiali, non ci fa badare a quello che il mondo tiene tanto in considerazione: il successo, l'aspetto esteriore, la fama, l'importanza, il voler primeggiare a tutti i costi. Ecco, il Signore non guarda quello, guarda quello che abbiamo nel cuore, e quello che abbiamo nel cuore noi dobbiamo preoccuparci che piaccia al Signore. È per questo che dobbiamo arrenderci al Signore. Solo arrendendoci al Signore possiamo piacergli. Solo mettendo delle barriere tra noi e il male possiamo far sì che il Signore sia contento di vedere dei cristiani sulla terra che parlano a nome suo e che si comportano con le altre persone, anche del mondo, a nome suo, senza sventolare bandiere, senza suonare la carica. Non dobbiamo convertire noi gli altri, è il Signore che converte le altre persone nel cuore. Noi dobbiamo solo testimoniare. Infatti Gesù, quando guariva una persona, gli diceva, perché aveva instaurato un rapporto personale con la persona malata o la persona che era in preda al peccato, va e non dirlo a nessuno. Non voleva farsi riconoscere il Signore, però chi voleva riconoscerlo lo cercava, e chi era guarito veramente andava a dirlo agli altri. È questo che un cristiano deve fare: se si è veramente guariti, lo si dice in ogni occasione agli altri. Perché io prima ero in un modo, adesso non lo sono più. Alessandro prima si comportava, faceva certe cose, adesso, grazie al Signore, grazie a Gesù, non le fa più. Prima si vergognava di quello che faceva e adesso vuole solo che quello che faceva prima sia completamente distante, anni luce da quello che il Signore gli darà da 5 minuti in poi, oggi pomeriggio e domani. È solo così che si può andare avanti in modo felice e sereno, senza pensare alle zavorre che ci ostacolano e ci portano, ci fanno rimanere sempre a terra, non ci fanno sollevare e avere il cuore leggero e affrontare la vita con cuore leggero come un vero salvato dal Signore deve affrontare. Ecco, questo è il Signore che noi conosciamo, il Signore che ha pietà di chi gli è sottomesso, di chi lo cerca e di chi vuole conoscerlo, e si fa conoscere, si fa trovare e ci indica, oltretutto, non solo si fa conoscere e trovare, ma ci dice cosa dobbiamo fare in ogni frangente della nostra vita. Quindi il fatto che io sono qui e che noi siamo qui è stato, io credo, un miracolo del Signore che ci ha richiamati, ci ha distolti dalle occupazioni di tutti i giorni per poterci chiamare e raccogliere a sé e guidare per quello che è la vita che Lui vuole, che Lui sa, che ha scritto nei Suoi libri per ciascuno di noi. Quindi Davide e Natanaele sono due esempi di cuore puro e sincero a cui dobbiamo mirare per poter andare avanti. Vi ringrazio, fratelli, e grazie al Signore e grazie a Gesù per tutto quanto. Amen. Amen.